cominciare un po' su i movimenti ecologici in Turchia come erano fino adesso. In Turchia adesso infatti da 3-4 anni c'è un processo di HES, che sarebbe centro idroelettrico, che soprattutto parte di regione di Mar Nero vogliono fare migliaia di diga, e anche su costo di Egeo stessa situazione c'è. Da 3-4 anni fa il popolo che abita lì hanno cominciato di bloccare queste costruzioni, hanno cominciato di organizzarsi, e tante volte anche con durissimi incontri, e qualcuno anche è morto su questi eventi qui, e fino adesso ancora stava continuando. Un'altra cosa ancora su ecologia, che è un movimento molto più vecchio, da una montagna che si chiama Kazdal, che c'è un cerchimento di oro, coglie di oro, che perciò devono tagliare tanti alberi o devono usare cyanur, che velena la terra. E tanti movimenti così su ecologia c'erano, però volevo aggiungere una cosa su questi movimenti, perché questi movimenti non si può dire che erano un movimento ecologico moderno che noi sappiamo, perché noi diciamo alle gente quando andiamo ad un villaggio, cominciamo da dire che c'è un impianto di petrochimico a Kazakistan che fa così male e così via. Però parliamo su valori globali astratti, però questi movimenti qui sono molto più concreti, vengono da legami reali concreti, come c'è un fiume vicino a tua casa che vogliono fare una diga, che vogliono cambiare tua vita direttamente venendo vicino a tua casa. Questo qui in Turchia da 10 anni che ha cominciato a divenire capitalismo così vicino a tutti i villaggi, e prima avevano i contadini, avevano una vita un po' più autonoma, potevamo dire. E dopo questi processi di, possiamo dire, neoliberalismo, ha cominciato già un movimento ecologico, però dei locali, non un movimento avendo valori globali. E poi un altro titolo volevo mettere, che era importante erano molto forte, molto importante per il movimento di Taksim adesso, e sono LGBTT, si chiamiamo così, che loro hanno cominciato di organizzare in Turchia da meno di 10 anni forse, però hanno organizzato molto veloce, è diventato molto forte, anche hanno messo a posto la sinistra rivoluzionaria, possiamo dire, tutte le organizzazioni rivoluzionarie, anche gli anarchici. Per esempio sono riusciti di fare un corteo che è uno dei più grandi è alla strada di Istiklal, che è vicino a Piazza Taksim, 2 anni fa. Questo era un bel esempio per sapere come sono grandi, come sono diventati grandi. C'è un esempio molto, molto, molto bello da Taksim. Prima volta, quando venivano i veicoli di lavoro alla piazza per distruggere il parco, infatti prima hanno visto qualche travestito dalla strada e hanno chiamato direttamente LGBTT. Dopo LGBTT hanno chiamato un parlamentare dal partito curdo, che abbiamo fiducia a lui fino adesso, e lui direttamente è arrivato alla piazza, si è messo davanti un veicolo e si è fermato alla fine il lavoro, e dopo è arrivata tanta gente per continuare di bloccare. Quando arriviamo a oggi, a questa ristorazione, oggi Ultra di Bursa o Fronte Popolare, i giovani di Fronte Popolare sono insieme ai barricati, che guardando membri di LGBT come sono coraggiosi e come sono compagni alla fine, sulla stessa lotta. Voglio parlare un po' su gentrificazione in Turchia, soprattutto in Istanbul, che infatti da questa politica qui sono partecipate tante gente anche alla lotta. Solo in Istanbul, fino ad oggi, questo ultimo periodo, ci sono progetti di deportazione di gente poveri dal centro di Istanbul, per fare invece casa di loro, per fare più centri commerciali o posti turistici.
Sì, quindi il caso degli alberi di Piazza Taksim
fa parte di questo
processo. Parte di questo grande progetto, sì, di gentrification, che ormai da anni sta attraversando Istanbul.
Sì, certo, infatti fino a ieri noi dormivamo sotto questo albero qui alla notte e per qualcuno era un posto un po' pericoloso. Deve cominciare per esempio a Sulukle, un parte vicino a parte storica di Istanbul, che abitano i rumeni. Un'altra parte che si chiama Tarlabaşı, che è forse 15-20 metri da piazza Taksim, così vicino al centro di Istanbul, che abitano rumeni o curdi, o travestiti anche abitano lì. Un'altra parte asiatica di Turchia, ancora un quartiere dei rumeni, stesso problema. A Sarıyer, ancora un quartiere dei rumeni, e così via.
Ho letto che a insorgere ci sono stati anche gli alawiti.
Sì, Sarıgazi, Gazi Mahallesi, scusa, un quartiere degli aleviti, però non solo quartiere degli aleviti, anche un quartiere che è costruito dai rivoluzionari. In Turchia non c'è un movimento di occupazione, però c'era un movimento per i migranti interi di Turchia che sono venuti a Istanbul per lavorare. Istanbul diventava sempre più grande, molto veloce, e non c'era posti abbandonati, infatti, per esempio le nuove costruzioni, no? Però c'era terra, un poco di terra, fra due quartieri. Gazi Mahallesi, un quartiere così, che era soltanto terra, però è venuto costruito dai rivoluzionari con le famiglie, hanno fatto loro tutte le case sono illegali, per esempio. Anche un altro quartiere così, che è Okmeydan, è molto vicino a Taksim. Di là i giovani sempre vengono alle barricate per difendere Taksim, per esempio.
Senti, Loki Erdogan è al potere da 11 anni, ha sempre avuto questa politica, diciamo, neoliberista, sfrenata, di gentrificazione. A differenza di un modello europeo, c'era di fondo anche un'idea della Turchia neo-ottomanesimo o altro.
Il neoliberalismo per Turchia non era una cosa nuova, che è venuto con Tayyip Erdogan. Da anni 90 comincia questo processo di neoliberalismo, come quando è cominciata Brasile, Messico, Argentina e così via.
Cioè, negli altri paesi che hanno avuto uno sviluppo molto poderoso, tutti quelli dei BRICS in parole povere.
Sì,
lo sviluppo della Turchia è considerato analogo a quello del Brasile, del Sudafrica, dell'India,
paese
della
emergente.
Cina. È un paese emergente, con una grandissima crescita, che però, da quanto leggiamo, si è tradotta in speculazione immobiliare e costruzione di grandi centri commerciali. Quindi queste due cose sembrerebbero richiamarsi una con l'altra.
Sì, è lo stesso periodo, se ho capito bene, è lo stesso periodo, infatti, anche altri paesi che hanno avuto questo processo di neoliberalismo, c'era una crescita del movimento anche, che per esempio in Argentina possiamo dire, infatti, che quello che è successo in Argentina è un po' simile, che non lo so quanti anni fa, che c'era un'esplosione sociale, dicevano, che si chiamavano così. In Istanbul una cosa simile a questa è successa, perché neoliberalismo è una cosa. Neoliberalismo non vuol dire soltanto che tu lavori per l'Occidente come il governo, però è un modo di fare economia, un modo di sviluppo, no? Però questo è importato da Occidente. Il problema è questo qui. Per esempio, questa ideologia, questo metodo di economia può andare bene con un paese, per un altro paese, per gli individui, per tutti i singoli individui, non può andare bene anche. Per esempio, in Argentina non hanno potuto bloccare gente di non rubare alla fine. O in Turchia non hanno potuto bloccare gente che non violentare i regole, i leggi nuovi. Un po' così, che il problema è importato questo metodo di sviluppo di economia. Alla fine noi non vogliamo che sviluppiamo la nostra economia, eccetera. Il problema non è così, però una di origine di questo movimento in Taksim adesso viene da sbagliati politici per neoliberalismo. Fino a AKP, Tayyip Erdogan, questa politica economicamente anche non funzionava molto bene, perché in Turchia c'erano sempre le coalizioni, per esempio. Infatti abbiamo visto nel 2001 una grande crisi, una devaluazione. Dopo questo, Tayyip Erdogan è venuto come governo, perché hanno creato questo partito qui subito prima di elezioni, che prima elezioni che hanno partecipato hanno vinto e hanno potuto essere il governo da solo, senza coalizione. E loro sono venuti infatti con un d'accordo internazionale e anche nazionale, con tutte le borghesie di Turchia, anche Europa e America, che neanche sappiamo America parlava con Tayyip Erdogan mentre lui era in carcere politicamente. Infatti Tayyip Erdogan era in carcere politicamente.
Ma gli Stati Uniti avrebbero sostenuto Erdogan contro le forze kemaliste con le quali erano alleate oramai da decenni.
Sì, però il problema di Turchia sui kemalisti, i kemalisti hanno creato questo stato moderno nazionale, no? Però da 80-90 anni ancora non hanno potuto organizzarsi abbastanza bene nel popolo. Il popolo ancora non sceglie quando va a votare, non sceglie il partito di loro. E questa è una cosa strana, però la verità. Dopo colpo di Stato, due o tre anni di governo militare, le prime votazioni e ha vinto Turgut Özal, che era un nome che si sostegnava da America, era, possiamo dire, primo liberalista di Turchia, che ha aperto tutte le frontiere a Occidente, facendo più commercio, portando più tecnologia, eccetera, eccetera, questo qui. Dopo 80, infatti, comincia anni di liberalismo e dopo 90 comincia anni di neoliberalismo.
Senti, torniamo a noi. Tu fino a qualche giorno fa sei stato in Turchia. Sì. Che c'è in piazza? Qual è la composizione della piazza? Ci hai parlato di alcuni movimenti organizzati anche negli anni precedenti, di lotte che hanno già una loro storia, ma chi si è aggiunto? E poi un'altra domanda, se c'è qualche organizzazione invece politica che cerca di manipolare, mettere il cappello, strumentalizzare le proteste per fini e interessi propri contro il partito di Erdogan.
Comincio alla prima, allora. Sì, infatti ho detto qualcosina che i movimenti ecologisti sono partecipati. Sulle barricate possiamo vedere, sulle barricate di Istanbul abbiamo visto più, per esempio, i travestiti. Abbiamo visto molto i ultras, che soprattutto Çarşı, che è ultra di Beşiktaş, che forse qualcuno sa, che scrivono per esempio A di Çarşı come A circondata. Anche oggi abbiamo visto qualche murale di Çarşı come il Esce, una lettera turca, come Falcio Martello. Rispetto agli ultra, sì, alla fine ancora non possiamo dire un'organizzazione politica, però per esempio noi abbiamo visto loro da 2007 o 2006 o 2007, prima volta, un'altra volta abbiamo cercato di rioccupare Piazza Taksim per il 1° maggio, perché era vietato dopo 78 in Turchia, era vietato usare Piazza di Taksim dopo un massacro che è successo a 76.
C'erano stati 34 morti.
Sì, questo qui. E un anno più hanno lasciato che facciamo e dopo hanno vietato. Comunque, e Çarşı sempre era con noi da 2007, sempre abbiamo lottato insieme.
Quindi gli ultra e poi gli studenti.
Studenti, sì, anche studenti vediamo alle barricate, però infatti i barricati adesso è migliaia di gente e studenti non posso dire che sono molto, più sono venuti da quartieri che non hanno lavoro, lavorano ad un lavoro, però un lavoro che non ti dà un futuro molto bello, no? O sono, non lo so, sono gente di quartieri, possiamo dire, più e giovani di quartiere che sono venuti lì per dignità, per i problemi precedenti con la polizia, non problemi politici direttamente, però indirettamente, sì, su totalitarismo di AKP avevano problemi alla fine, però vedevano polizia alla strada domandando dammi tuo carta d'identità, di dove sei, con un comportamento sempre male, brutto, e questo qui che...
Molti hanno sottolineato la componente laica, anti-islamica, contro le leggi che Erdogan ha emesso rispetto al bere la birra, le relazioni tra le persone, eccetera. Questa componente è importante dentro il movimento?
E infatti questa domanda è vicino simile alla seconda domanda di te. Un po' difficile da spiegare perché è un pochino complicato. In Turchia con il governo di AKP, prima volta totalmente è legittimizzato un partito moderato islamico, perché in Turchia subito dopo la Repubblica Islam era una cosa già radicale, che era vietata, è venuto vietato creare un partito per Islam, per esempio, era vietato. Questo partito, che anche non è un partito per Islam, però ha caratteristiche un po' religiose, possiamo dire, sì, è vero. Fino adesso, quando è venuto un partito così, ha una coalizione neanche, o è successo un ultimatum da esercito, o un colpo di Stato, o che non era aperto la porta di democrazia a loro, fine Tayyip Erdoğan. Con il governo di AKP, prima cosa che dovevano fare, dovevano pulire per loro, per racconto di loro, dovevano pulire l'esercito dai questi kemalisti che hanno mantenuto di colpo di Stato, fare colpo di Stato. E viene i processi lunghi di Ergenekon, che Ergenekon infatti era nome di programma di colpo di Stato di loro. E i kemalisti avevano legami con un parte di borghesia di Turchia, quella vecchia, che sono sviluppati subito dopo la Repubblica fino adesso. Però anche ce l'abbiamo un'altra borghesia in Turchia, che è borghesia di... noi si chiamiamo come borghesia verde, che è islamico, che è sviluppato con aiuto di America, con per esempio un nome che non lo so se sapete, Fethullah Gülen, che adesso abita in America, non può tornare in Turchia perché è vietato, ha tante scuole nelle quasi tutti i paesi musulmani, per esempio. Per America una cosa importante è avere questo potere sotto controllo. E alla fine colpo di Stato in Turchia non è una cosa prevedibile, non vediamo che è possibile un colpo di Stato più in Turchia. I nazionalisti volevano radicalizzare le gente che ha intenzione nazionalista contro il governo. E con questi scemi qui che hanno visto da televisore, per esempio, e ci dà un aiuto che c'è una radicalizzazione contro il governo da conto di nazionalisti, possiamo dire laici o possiamo dire kemalisti. Però alla piazza oggi non c'è soltanto questi gruppi. Per esempio, un partito di opposizione che è più grande nel Parlamento, CHP, hanno visto che alla piazza la gente non si vogliono che possono manipolare questo movimento qui, e neanche il presidente di partito, e hanno dichiarato che non ci vogliono, abbiamo capito, non veniamo come partito. E i membri di questo partito sì, vengono, però non fanno una propaganda del partito alla fine.
Un'altra domanda. Qui tutti i media hanno sostenuto che questa è una lotta per la democrazia, ma siamo sicuri è proprio così? È una lotta per la democrazia, per maggiore democrazia?
Sì, bella domanda, perché infatti anche per le gente adesso che sono per le strade, la lotta non è cominciata per la democrazia, perché la gente, i giovani che prima volta sono venuti alle barricate e mai hanno avuto un lacrimogeni o un manganello da polizia a testa, e quando vedevano da televisore dicevano che polizia fa suo ruolo. Alla fine pensavano così. Allora, prima volta quando sono venuti non pensavano che c'è un fascismo in Turchia, così c'è un dittatoria o questo qui, più come provavo di dire prima, più per la dignità, più per la libertà, perché sono incastrati nella nuova vita che si vuole creare in Turchia, più moderna, diciamo, più, non so, postmoderna, qualcuno adesso sta dicendo anche. E questo qui, però adesso il gioco è un po' sta cambiando, perché vogliono portare il movimento nel gioco di loro, perché hanno usato violenza alta, molto alta. Adesso sì, c'è un problema di democrazia in Turchia. Vuoi fare un corteo, una dimostrazione? Non puoi fare, viene polizia. Sì, adesso c'è un problema di democrazia, però il punto è che gente ha cominciato a lottare, non era democrazia. Perché adesso anche da due parti della borghesia, dai kemalisti, è sempre anche viene questa propaganda qui. In Turchia non c'è democrazia, il governo di AKP deve andare via e deve venire un altro governo democratico, alla fine per loro.
Però anche il governo Erdogan è stato eletto democraticamente e quindi la polizia agisce democraticamente, facendo male alla gente, usando i cannoni ad acqua,
sì,
usando i gas.
Sì, certo, noi provavamo di fare questa propaganda qui ai tutti, che dicendo infatti il 50% del popolo hanno votato per Erdogan alla fine. E gente di, per esempio, un persone da Çarşı mi diceva infatti non devono andare via loro, noi siamo più per questo paese qui, e noi siamo più.
Senti, tu sei stato lì, ma è vero che la polizia ha usato una violenza inaudita? C'era da avere paura in piazza, tanti si sono spaventati.
Sulla violenza di polizia, infatti per noi, che noi infatti abbiamo visto violenza di polizia anche da prima, dai primi maggio, da FMI, voi dite FMI, no?
Fondo Monetario Internazionale.
Sì. O da Kurdistan lo sappiamo bene, abbastanza bene. Infatti quasi stessa mentalità c'era alla piazza di Taksim, alle barricate. Però questa volta c'era migliaia di gente e c'era un conflitto continuoso tutta la notte, per esempio, e anche c'era tante nuovi giovani che non avevano esperienza, che abbiamo avuto tante ferite anche un po' da questo qui, possiamo dire. Infatti, però la violenza, quando c'è un milione di gente alla piazza e noi siamo alle barricate, anche noi ci abbiamo sentito un po', veramente c'è una violenza dello Stato adesso. Prima eravamo fra noi, era una cosa abituata, no? Che abbiamo visto tante giovani che 16 anni, 13 anni, per esempio, hanno avuto colpo alla testa, un lacrimogeno alla testa, e vediamo con sangue sempre qualcuno passa. Era un'esperienza unica che non c'era prima, infatti non abbiamo visto.
Ma la gente come la sta affrontando? Ha paura la gente di quello che sta succedendo?
C'è un ambiente, fine quel giorno che io stavo lì, c'era un ambiente molto divertente, molto, tutti erano contenti, felici. Sì, c'era possibilità di essere ferito, neanche morire. Però gente soltanto si scrivavano il gruppo di sangue alla braccia e o quanti chili hanno, nome e cognome, e anche se muoiono donano tutti gli organi agli altri, eccetera. Questo qui, che sì, sanno c'è questa possibilità qui, infatti sanno neanche di più, perché c'è una propaganda, una possiamo dire una guerra psicologica dello Stato, anche che sempre abbiamo ascoltato tante notizie false. Per esempio oggi viene 10.000 di polizia di là che vogliono finire, certo, oggi stanotte hanno Tayyip Erdoğan ha dichiarato che polizia può usare pistole reali, hanno cominciato a usare pistole reali. Tante notizie, tante informazioni sporche così, però neanche questo qui non ha potuto fermare le gente che venivano alla piazza. Sempre venivano di più, se qualcuno moriva e veniva forse mille gente di più.
La repressione ha fatto aumentare la partecipazione, la gente era, sì, arrabbiata.
Sì, per noi era una sorpresa alla fine. Per esempio noi giocavamo fra noi, che pensavamo prima, sì, polizia è così duro, ci butta tante gas, ci picchia, eccetera, noi lottiamo, però possiamo possiamo capire che altre gente non vengono e perché c'è questo rischio. Però abbiamo visto da Istanbul che infatti giovani dei quartieri e volevano di più da noi, che volevano di più.
Ma volevano di più dalle componenti più radicali.
Sì, con un modo sì, che era una sorpresa. Anzi, hanno piaciuto i lacrimogeni molto, che facevano slogan per i lacrimogeni, non lo so se avete ascoltato qualche video, eccetera, che come lacrimogeni o lei, lacrimogeni o lei, che ci faceva questo qui a Beşiktaş, che psicologia non di che stiamo perdendo lo stato molto forte o... Neanche per esempio gente parlava quando la polizia carica molto forte veramente, che non possiamo tenere più qualche barricata, e diventavano arrabbiati dicendo abbiamo bisogno di una pistola vera, non si fa così, con i sassi non possiamo fare. Massimo questo qui, quando caricavano di più, gente non pensava di andare a casa, però pensava più, le soluzioni più radicali, diciamo, sì.